Signore e signori, buonasera a tutti, vi ringrazio di aver partecipato, di aver accolto il nostro invito. Roscodes è questa sera, quindi Codes Top a tutti. Allora, con questa sera, ringraziando il RAV che ha iniziato questo ciclo di lezioni che abbiamo in programma di fare mensilmente ogni Roscodes, abbiamo voluto onorare le signore con un ricordo sui personaggi femminili della Torah. Speriamo che questa cosa ci riesca bene, che possiamo andare avanti per tutti i Rosh Chodesh a venire, e quindi vogliamo ricordare che Rosh Chodesh è una quasi festa, diciamo, che è molto legata alle donne, è una festività che è rimasta alle donne, in quanto gli uomini col peccato del vivere loro l'hanno persa, e mentre le donne non hanno voluto partecipare, non hanno voluto dare i loro gioielli, i loro monini per costruire l'Eger, e quindi hanno mantenuto questa che doveva essere una festa anche per tutti noi, perché ogni Rosh Chodesh era legato a ogni tribù. Invece, come racconta Rashi con un idrascio che troviamo nella Masechet di Megillah, le donne si rifiutarono, si allontanarono da questo peccato e mantennero le loro tradizioni, e quindi con questo sono state premiate rimanendo fedeli al loro Shkodesh, che è una loro festa, e che molte usano anche non lavorare, non cucire, e quindi è un capolavoro giusto che vi meritate. Grazie a tutto, a tutti, a tutte le donne, e grazie a voi.
La parola a Rabbia. Grazie Rabbia. Eh sì, vabbè, però è una serata.
Buonasera a tutti, a tutte, perché
a tutte.
Stasera c'è un orizzonte invertito, è particolarmente interessante. Anche quello che vi dirò farà vedere come le prospettive possono essere completamente differenti. Esaminando le fonti della tradizione, soprattutto a confronto con le fonti non ebraiche che parlano di questo argomento. Allora, questo ciclo è un ciclo dedicato alle donne della Torah, e meno male che viene fatto a Betta Knesset, di solito questi cicli li fanno alla Dei, almeno stasera un pochettino abbiamo un po' di razzato. E adesso qualcuno della Dei mi sta guardando con occhi molto, molto critici. Ovviamente la prima puntata deve essere dedicata al primo personaggio femminile della storia, ammesso che sia il primo personaggio femminile della storia, Chava, perché tutto questo è da scoprire. Vorrei farvi vedere un po' di fonti e commentare insieme, potremmo andare avanti a lungo, alcuni concetti essenziali che possono essere di notevole interesse, anche di notevole interesse di attualità. E le donne in generale, nella Bibbia ci sono dei grandissimi personaggi femminili, queste donne possono avere diversi ruoli, prevalentemente il ruolo è quello maritale, nel senso che sono mogli di qualcuno e agiscono, interagiscono, comandano loro, si fanno comandare e viceversa con il loro coniuge. Pensate a Sarà. Esistono donne di cui risalta il ruolo di genitrici, in quanto madri di Sarà è anche madre di, e quindi si discute anche questo ruolo. Esistono delle donne che compaiono con un ruolo che non è né l'uno né l'altro, per esempio Deborah non passa per essere né madre né sposa di, ma piuttosto nel suo ruolo essenziale di giudice di Israele. Un altro personaggio che non ha nessuno di questi due ruoli interessanti, se la Midrash a tirarglieli fuori con grande difficoltà, è Miriam. Miriam non risulta, non si sa neppure di chi era moglie e di chi era madre. Sarà il Midrash a tirar fuori queste cose. Per cui, come viene collocata il personaggio, è interessante. Chava, Eva, e il ruolo è quello di moglie e di madre, e di madre di tutta l'umanità. Vediamo come compare e dove compare. Allora, per capire come compare e dove compare dobbiamo assolutamente rifarci al racconto della Bibbia. E il racconto ci porta prima di tutto al capitolo primo di Bereshit e al verso 26 e 27 del primo capitolo. Quello che bisogna sapere, e che molti di voi lo sanno già benissimo, è che non esiste un unico racconto della creazione nella Bibbia, ma ne esistono due, uno appresso all'altro. E questi racconti differiscono tra di loro per molti particolari e per molti concetti essenziali. Uno dei concetti essenziali per cui differiscono è che il soggetto che agisce nella creazione ha un nome differente. Nel primo racconto compare Elohim, Bereshit bara Elohim, il nome di Dio Elohim, nel secondo racconto il nome è Adonai Elohim. E questo è all'origine di tante riflessioni differenti fatte dalla tradizione ebraica, fatte dalla tradizione critica, anche distruttiva, che dice che in realtà i racconti sono di due autori differenti che si rifanno a diverse concezioni divine. Nell'ebraismo tradizionale questo problema non si risolve in questo modo. Come sapete, ogni nome divino non nasconde un autore differente, ma rivela un aspetto di Dio nella realtà. E tradizionalmente la prima di queste opposizioni è quella che nel primo racconto è il Dio della giustizia e nel secondo racconto è il Dio che alla giustizia affianca l'attributo della misericordia. Potremmo anche dire che nel primo racconto è il Dio della natura che crea la natura, nel secondo racconto è Dio che interviene nella storia. Soprattutto da questo punto di vista è interessante leggere adesso il primo racconto che cosa dice. Al verso 26, Vayomer Elohim naase Adam Bezalmenu Kidmuteno, il Signore disse, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, Veirdu Bidgat Ayamu Vafashamaim, e che domini nei pesci del mare e cieli del cielo, Vavemau Kolares, sulle bestie e su tutta la terra, Uchol Arremes Aromessalares, su ogni animale che brulica sulla terra. E poi la parte che ci interessa più di tutte adesso è il verso 27 che dice Vaivra Elohim et Adam Bezalmo. Dio creò l'Adam a sua immagine. Bezzele Elohim bara oto. A immagine di Dio lo creò. Attenzione ai soggetti. Zachar un keva bara oto. Maschio e femmina lo creò. Non li creò. Lo creò. Se voi guardate al capitolo 5, all'inizio del capitolo 5, questo concetto ritorna ed è detto, all'inizio del capitolo 5, verso 1, ce l'avete? Ze Sefer Toldot Adam, questo è il libro della storia dell'uomo, Beyom Ber Elohim Adam, Bitmut Elohim Asotò, nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a immagine di Dio. Zachar un keva Beraam, maschio e femmina li creò. Vedete la differenza? Prima è bara oto e qua è Beraam. Qua l'accusativo nella prima volta è singolare, nel caso successivo è plurale. Allora, questo fatto che l'abbia creato al primo maschio e femmina al singolare e qua maschio e femmina al plurale è già qualcosa che solleva l'attenzione di tutti gli interpreti. Questo è il primo racconto della creazione. Qua c'è una creazione di uomo e donna. Se questa donna sia la nostra Eva, non lo sappiamo, è un punto interrogativo. Problema aperto. Ora, il racconto prosegue con la seconda versione, al capitolo 2, verso 7, è detto Vaitzer Adonai Elohim et Adam a farmin Adama, il Signore Dio, vedete è cambiato il soggetto, Adonai Elohim, creò l'uomo come polvere dalla terra, Vaipach Beapav Nishmat Chaim, e soffiò nelle sue narici l'anima della vita, Vai Adam le Nefesh Chaya, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi
è detto che il Signore creò tutte le specie con i compagni, e al verso 18 si dice: Vayomer Adonai Elohim, lo tov e yot Adam levado. Il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, che Adamo sia solo, e se lo ezer che ne do, gli farò ezer che ne do. Letteralmente un aiuto in sua corrispondenza. Poi vediamo che significa nel dettaglio. E al verso 20 è detto: vai Kratam Shemot Yehola Behema. L'uomo chiamò i nomi, cioè l'uomo dette i nomi a tutti gli animali, all'Ofa Shemaim, agli uccelli del cielo, Ulchol Hayat Asadeh, tutte le bestie della campagna, Ule Adam, fa capo il soggetto, e all'uomo, Dio, lo mazzà Ezer Kenegdo. Non aveva ancora trovato un aiuto Kenegdo. E a questo punto, vai a pelle ad una vinta Ardemala Adam, il Signore fece cadere sonno sull'uomo, e questi si addormentò. Vai Kahami salutava, prese una delle sue costole, ammesso che costola sia, vai scorba saltartene e richiuse la carne sopra. Va Iven Adonai Elohim et Tazzera Shella Kahmina Adam Lesha, e il Signore Dio costruì la costola che aveva preso dall'uomo per farne una Isha, una donna. Va Yevia e la Adam, e la portò all'Adam. Va Yomer Adam Zottapam, e l'uomo disse: questa volta Ezem Yasamaine è osso delle mie ossa, Uvasarmi Besari, carne della mia carne, Lezot Ikare Isha, costei verrà chiamata Isha, Kime Ish Lukko Hazot, perché dall'uomo costei è stata presa. E pertanto l'uomo abbandoni il padre e la madre e si unirà alla moglie e sarà un'unica carne. Questo verso non lo dice Adamo, il discorso di Adamo è finito al verso 23, sicuramente lo dice l'autore del Kadosh Baruch Hu. Questa è la creazione. Ora, questa creazione è notevolmente in contrasto con quella precedente. Nella prima creazione c'è una creazione simultanea di uomo e donna, nella seconda creazione prima viene creato l'uomo, quest'uomo agisce già, riceve prima, non l'abbiamo letto, ma riceve l'ordine di poter mangiare tutto ciò che è nel giardino tranne che un albero particolare, conosce tutti gli animali, si trova solo, e a questo punto viene creata la donna da una sua costola. Il Signore preleva la costola addormentando Adamo e ci costruisce la donna, la porta all'uomo, e l'uomo dice, e a quel punto l'uomo è soddisfatto. Questa è la creazione. Dopodiché compare la storia del serpente. Il serpente è il protagonista del capitolo 3, e il serpente parla con la donna e la induce a mangiare l'albero proibito, e questo scatena la punizione. C'è in questo brano l'unica cosa che dice la donna, l'unica volta che questa donna parla è al verso 2 del capitolo 3, quando dice: la donna rispose al serpente: mangeremo il frutto dell'albero del giardino, e del frutto dell'albero, verso 4, che sta nel giardino, il Dio ha detto di non mangiarlo e di non toccarlo perché non moria, per impedire che moria. Questo è l'unico discorso che fa la prima donna, non ci sono altre cose che dice. Poi fa una... Prego? No. Cosa fa poi? La donna praticamente cede alla tentazione che il serpente gli dice e mangia di questo frutto e lo dà al marito da mangiare, e lo mangiano insieme. Attenzione, mi devo correggere, c'è un altro discorso che fa la donna, e quando il Signore si rivolge all'uomo dicendo che cosa avete combinato, la donna dice Anachash, al verso 13, Anachash Ishiani Vaochele, il serpente mi ha sedotto, Ishiani mi ha indotto a fare questa cosa e io ho mangiato. Su tutte queste cose poi ci torniamo, se mi mettete devo dare la raffica di dati iniziali sui quali dobbiamo ragionare. A questo, diciamo, processo segue la punizione. La punizione è quella che riguarda prima il serpente, che è condannato a strisciare sulla terra, la donna, che è condannata a una serie di punizioni che riguardano il processo della gravidanza e il rapporto di dipendenza dall'uomo, e all'uomo c'è la maledizione che riguarda la terra, dalla quale con molta fatica dovrà tirar fuori i frutti. I due vengono cacciati e inizia la storia. E al capitolo 4 l'uomo conosce Havà e questa partorisce Cain. E nuovamente, e dice lei, Caniti ish et Adonai, ho creato probabilmente un uomo con il Signore. Della morte di Havà non si parla. Le notizie su di lei praticamente finiscono qua. Ovviamente sono notizie fondamentali e fondanti. Allora vediamo come la tradizione ragiona su tutti i punti che abbiamo messo in evidenza. Il primo punto fondamentale è quello della contraddizione e delle differenze tra i due racconti. In che modo possono essere conciliati? Se possono essere conciliati. L'idea che sta, che prevale nel Midrash è quella di un essere primordiale che viene, che è in possesso di una duplicità, maschile e femminile, e che viene diviso in due parti. Questa duplicità maschile e femminile viene talora indicata col termine androginos, che è un termine greco che significa uomo e donna, androgino, ma che non significa che, quando noi parliamo di androginia nel corrente linguaggio medico, indichiamo una condizione in cui ci stanno rappresentati in maniera più o meno abbozzata o sviluppata entrambi gli organi sessuali, maschili e femminili. In questo caso la tradizione preferisce al termine androginos quello del du parzuf. Du significa due, parzuf facce, cioè si tratta di un personaggio bifronte, va bene? Con una testa davanti, una specie di gemello siamese in qualche modo, fatto da un maschio e da una femmina, e questa unità spiega per quale motivo Bara Oto, Zahar Unkeva, questo essere primordiale, è stato creato in maniera singolare, era un essere singolare, dopodiché è stato diviso. Diviso in che maniera? Da dove è partita la divisione? Su questo c'è una lunga discussione midrashica che sembra una discussione banale, ma in realtà è una discussione stracolma di significati simbolici, che si chiede se questa divisione è stata fatta dalla costola, come il senso letterario del testo vorrebbe indicare, o dalla coda, perché Adamo aveva la coda. E allora, se dalla coda può avere un senso, se dalla costola ha un altro senso, noi siamo abituati a pensare che la donna è nata dalla costola. Un altro midrash si chiede perché è nata dalla costola la donna, perché se l'avesse creata dalla bocca sarebbe stata chiacchierona, se l'avesse creata dagli occhi sarebbe stata guardona, se l'avesse creata dalla testa sarebbe stata eccetera eccetera, se l'avesse creata dalle mani avrebbe utilizzato troppo le mani. Invece che cosa fa? Invece lo crea dalla costola, che indica soltanto una parte riservata e intima, e quindi questo può spiegare in qualche modo qualche attributo fondamentale femminile. Il fatto che nel secondo racconto si parli di Ezer Keneged è Keneged significa Keneged, Neged, Neged significa contro in ebraico, Keneged è Neged nel senso oppositorio, Keneged non è così oppositorio, significa in corrispondenza di, Casuto spiega nel senso che gli assomiglia, che gli è adatta, che è adatta a lui e che gli va bene. Domellon, ne otlo, rauilo, matimlo. In questo senso è che ne do. Il Midrash ragiona che se vanno d'accordo e se hanno meriti è Ezer per lui, se non vanno d'accordo e non hanno meriti è Negdo, cioè sono entrambe le cose, ci può essere un rapporto di solidarietà e ci può essere un rapporto di antagonismo. Questo poi l'avrete sentito 100 volte in uno dei Midrashim più abusati, soprattutto in momenti nuziali, che i termini che indico l'uomo e la donna, perché qua la donna cambia nome, perché all'inizio è chiamata Isha, poi diventa Chava. Isha e Ish hanno in comune l'Alef, la Shin, che indicano il fuoco, e hanno di differenza la Yod e la I, che sono un nome divino. Quindi quello che lì se solo vanno d'accordo c'è Dio che si posa tra di loro, se non vanno d'accordo il fuoco dell'uno o dell'altro li mette uno contro l'altro. Anche questo, che sembra un semplice midrash morale, che di per sé ha un enorme significato, è una cosa carica di suggestioni particolari. Ora, concetti fondamentali per capire che cosa rappresenta questo racconto nei riguardi delle altre storie della creazione che sono presenti in tutte le culture della Terra. Nel secondo racconto noi abbiamo l'uomo che viene creato dalla Terra. Ora, è diffusa nella cultura di molti popoli, soprattutto nelle culture mediterranee, il tema della Terra Madre, della Grande Madre Terra. Questo tema della Grande Madre Terra è l'espressione di un culto della natura, di quella che viene chiamata, termine con un gioco di parole latino molto comune, natura naturans, cioè la natura che dà vita, a differenza della natura naturata è la natura che è stata creata. La natura naturans è la natura che dà vita. Allora, nelle culture antiche, il mondo greco è un esempio fondamentale da questo punto di vista, avete studiato tante mitologie, è la terra che dà vita. La terra quindi è una madre benefica che dà vita, ma è anche, oltre a essere madre benefica, è anche qualche cosa di terribile, perché dà la vita e dà la morte, perché nella terra si ritorna dopo la morte. E quindi è tutto quanto, questo viene concepito come un ciclo continuo, cioè l'idea della madre terra dà un grande senso di fecondità alla terra, ma è una fecondità che significa anche morte, e tutto questo è quindi l'idea della ciclicità, che tutto quanto è sempre uguale, nascita, morte, nascita, morte, la natura come un ciclo continuo di nascita, morte. Allora, su questa concezione fondamentale dell'antichità, l'ebraismo interviene con una serie di divisioni e di distinzioni rivoluzionarie. Intanto in ebraico non esiste la parola natura, non esiste, nell'ebraico antico non esiste, non c'è nulla che indichi la natura. Quando nei testi filosofici medievali, anche adesso in ebraico moderno, parliamo di Teva, Teva è un modo con cui i filosofi medievali, dovendo rendere il linguaggio dei loro colleghi non ebrei, utilizzavano il concetto di natura. Ma Teva significa, nell'ebraico antico, non è la natura, è l'imprinting, è l'anello che lascia il sigillo. Quindi per noi, nella nostra concezione più antica, addirittura confermata a livello linguistico, non c'è un Dio che non c'è una natura indipendente. Tutto ciò che noi ci abbiamo davanti e qualsiasi capacità creativa e produttiva, tutto quanto deriva da Dio, e quello che abbiamo davanti è soltanto creato. Quindi non esiste la natura come ente autonomo,
esiste soltanto ciò che è creato e che se può dar vita lo dà in funzione di. Ora, l'associazione che esiste nelle culture antiche tra donna, vita, morte, terra, viene spezzata proprio in questi racconti che abbiamo visto, viene spezzata in una maniera radicale, perché l'uomo che viene creato, il maschio, è lui che deriva dalla terra. Adam, Adama, va bene? E quando arriva la maledizione, chi a fare la terra viene maledetta per colpa dell'uomo, e l'uomo torna alla terra perché da lei si è stata presa. Cioè il rapporto, questa carica, diciamo, di morte che esiste nella ciclicità, se la becca tutta la parte maschile. A differenza della donna, che viene punita nel ciclo riproduttivo, perché dice partorai con dolore, eccetera, poi vediamo i dettagli se c'è tempo, lei però viene punita in questo, ma viene esaltata contestualmente in questo. Cioè la donna che funzione ha quella di dare vita, l'uomo è quello che maledetto per la terra e che deve ritornare alla terra. Quindi questo legame originario delle culture antiche, che la natura è indipendente da vita e da morte ed è tutto legato a una figura femminile, viene spezzato radicalmente nel racconto biblico. Dio crea tutto e quindi non c'è una natura indipendente, l'uomo si carica della origine della terra e del ritorno della terra, questo ruolo si carica del tema della morte, e la donna si incarica, per quanto con dolore, del tema della vita. Quindi abbiamo una rivoluzione completa di tutto quanto il ragionamento iniziale. Ora, a proposito di questa donna che viene creata, abbiamo una serie di narrazioni che introducono un altro personaggio femminile nella storia. Arriva l'elemento di disturbo. Questo personaggio femminile è chiamato Lilith. Lilith compare in tutta la Bibbia soltanto un'unica volta. In tutta la Bibbia, in un verso di Isaia. E altrove Lilith nella Bibbia non c'è. Per trovarla dobbiamo andare in tutti i racconti mitologici del mondo babilonese, sumero e così via. Era un demone notturno. E il Midrash spiega che fu questa Lilith la prima moglie di Adamo. Fu lei. E perché lo ammazzai e serchirendò? Perché non andavano d'accordo. Perché Lilith era una creatura strana, non era un essere umano, nel senso, era una creatura alata. Secondo il Midrash, Adamo, prima di queste esperienze, aveva provato ad avere esperienze con tutti gli animali possibili e immaginabili, e ha visto che le cose non funzionavano, finché arriva Lilith. Con Lilith litigano per un problema di supremazia. E la cosa è buffa, perché il tema era chi durante il rapporto dovesse stare sopra o sotto. E lei voleva dominare l'uomo. Va bene? Lilith infatti è diventata, nella mitologia attuale, il simbolo del femminismo. Allora litigano e lei scappa via, o lui la caccia via, e ci sono tre angeli che cercano di andarla a recuperare. Questi tre angeli sono, i nomi sono Sanvi, Sansanvi e Samangalof. Dove li ritroviamo adesso vediamo. Vanno a parlare con lei, che si è rifugiata nel Mar Rosso, nel punto in cui ci sarebbe stata la traversata degli ebrei e la morte degli egiziani, quindi un posto miracoloso e malefico al tempo stesso. E lei spiega che è stata creata con un compito specifico, che è quello di ammazzare i neonati prima della Milà, i maschi, e le femmine fino a 20 giorni. Il suo compito specifico è quello. E allora ci fanno un patto, i tre angeli, e dicono a Lilith che lei se ci si vedrà i nomi dei tre angeli, non farà alcun danno ai neonati. Dopo di ciò avviene il connubio regolare con Chavà, che diventa la seconda donna. Ma questo connubio regolare con Chavà non avviene immediatamente, o perlomeno c'è un buco importante. Se voi tornate al capitolo 5, abbiamo letto del capitolo 5 i versi 1 e 2, al verso 3 è detto: Vaichi Adam Shloshim Umeat Shana, Adamo visse 130 anni, Vaiolet Bidmudok e Salmo, e generò secondo la sua immagine, secondo la sua somiglianza, Vaikraece Moshet, e chiamò il nome di chi gli era nato Shet. Ora, prima erano nati Caino e Abele, e Abele viene ucciso, Evel viene ucciso da Cain. Cain va in esilio e dà luogo a una famiglia, una specie umana distinta. E c'è un buco di 130 anni. C'è un buco di 130 anni. Che cosa è successo in questi 130 anni? Allora, secondo... di Midrashim ce ne sono tanti, Comunque, secondo una linea di Midrashim prevalenti, l'uomo, Adam e Chavà, possono avere avuto immediatamente la nascita di Caino e Abele con le rispettive sorelle. Che ci siano le sorelle è detto al verso 4. Vaiolet Banim Uvanot, generò figli e figlie. Secondo il Midrash, ci fu una gravidanza plurigemellare nella quale nacquero due maschi, Caino e Abele, e tre femmine, per cui il problema era di come tra Caino e Abele si dovessero spartire queste femmine, e secondo un midrash il conflitto per questa sorella in più è stato quello che ha generato i motivi dell'omicidio, del fratricidio. Qua abbiamo un buco di 130 anni. Cosa è successo in questi 130 anni? Secondo il Midrash, Adam e Chavà, dopo essersi uniti, si sciolgono il loro vincolo, in segno di lutto e di punizione per la cacciata dal Gan Eden. E in questi 130 anni, sia lui che lei generano demoni. Come rigenerano appunto per l'influsso di Lilith o per l'influsso di demoni che si uniscono a loro. Ci sono due parole in italiano che noi usiamo comunemente e ignoriamo di solito da cosa derivano. Una di queste parole è succubo e l'altra parola è incubo. Succubo in italiano significa essere sottoposto a. Incubo è quello che noi ci abbiamo di notte quando facciamo brutti sogni, magari abbiamo mangiato male. Ma succubo e incubo derivano da antichi concetti magici che ritroviamo appunto in questi Midrashim, secondo i quali succubo è la persona che viene posseduta in posizione che sta sotto, e incubo una posizione in cui sta sopra, da un demone, e da questo demone genera altri demoni. Per cui esiste questa possibilità che i nostri primordiali antenati, così come ognuno di noi, possa generare demoni ogni giorno. Tra i patti che ci sono stati con Lilith e che, per farla stare tranquilla, in ogni modo ogni giorno 100 dei suoi figli, cioè 100 demoni prodotti da lei, vengono meno. Tutto questo lo ritroviamo, queste idee, qualcuno di voi ce l'avrà al negozio, ce l'ha dentro casa, i quadretti che si affiggono, c'è scritto, si affiggono alle quattro pareti, Adam ve Chavà chutz Lilith, Adamo ed Eva fuori Lilith, perché adesso cercando di decodificare questo Midrash, questa serie di Midrashim, Chava in contrapposizione a Lilith rappresenta le due facce della sessualità femminile. Chava è la sessualità riproduttiva e Lilith è la sessualità puramente edonistica. Questi sono i due aspetti, quindi c'è la sessualità puramente edonistica non vede con favore la nascita, la riproduzione e la continuazione della specie. Per questo Lilith aggredisce i bambini, perché è puro piacere e non è riproduzione. E Lilith rappresenta l'angoscia per questo aspetto della vita, il modo con cui viene vissuto. Chava è quindi il contrario di tutti questi. Chava diventa Em Kol Chai, madre di ogni vivente. Interessante anche il gioco di parole che si fa con la parola Chava. Da dove deriva questa parola Chava? Chava, tutti quanti direte, è Chaim, è la stessa radice della vita. Può essere questo, può essere questo. Ma c'è anche un'altra possibilità, perché in aramaico, pensate quale parola, indica il serpente, Chivia. Quindi il nome di Chava è ambiguo perché indica sia colei che dà la vita che colei che è legata al serpente. Scusate, istante, approfitto della pausa per cambiare la diretta, eh. Allora, continuando su questa, a proposito di come inizia la specie umana non può che iniziare che con un incesto, perché maschio e femmina sono necessariamente parenti stretti, ma tra le possibilità fantasiose, tra le varie possibilità che esistono di incesti possibili, la Torah, diciamo, sceglie la strada meno grave, che è quella dell'unione tra fratelli. Esclude totalmente la possibilità che Chava possa avere figli da un figlio o che Adam possa avere figli dalla figlia, dalle sue figlie. Quindi il problema si risolve tra fratelli. E quindi il rapporto tra i due diventa un rapporto intoccabile rispetto a quello di altri. Il tema fondamentale che lega Chava è quello della sua responsabilità nella storia della caduta, nella storia del peccato. Come interpretare questa responsabilità? Per capire come si muove la tradizione rabbinica su questo argomento, dobbiamo nuovamente riferirci a temi mitologici antichi, da cui emergerà la differenza fondamentale. Ma prima di parlare di mitologia antica, teniamo presente che il tema della colpa, così come è vissuto dal cristianesimo, legato strettamente al tema di Adamo, da noi è vissuto in maniera completamente differente. Laddove nel cristianesimo c'è un'immagine di peccato originale che segna tutta la storia dell'umanità e per correggere il quale è necessario il sacrificio del figlio, eccetera, eccetera, nell'ebraismo non c'è nessuna dottrina ufficiale su questo argomento, ci sono opinioni differenti e vari tipi articolati di spiegazione. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione completamente diversa e articolare.
e addirittura si arriva, questa è una citazione da Chida nel Nahal Kedumim, a dire per quale motivo è necessario che l'uomo, esattamente il contrario del tema del peccato di genere, per quale motivo è necessario che l'uomo sia Yeludisha, che l'uomo nasca da una donna, perché se fosse ogni uomo una creazione diretta da Kadosh Baruch Hu, come è stato il primo uomo, sarebbe la riproduzione di un qualche cosa che è andato male, e quindi la punizione su di lui si scatenerebbe, sarebbe il bis di quello che è successo le volte. E invece il fatto che l'uomo nasca da una donna è fatto apposta per ridurgli il peso della colpa originale piuttosto che rinnovarli per intero. Quindi è una rivoluzione di pensiero, esattamente il contrario di quello che pensa, ma questa è soltanto una delle possibili spiegazioni. Allora, nella antichità ebraica noi troviamo due linee di spiegazioni, una spiegazione filosofica e una spiegazione midrashica. La spiegazione filosofica non la troverete nel Talmud, non la troverete nei Midrashim, la troverete nel pensiero di Filone, il quale è un pensiero che è diffuso nella tradizione antica, ma è diffuso in libri di filosofia che saranno completamente ignorati dal successivo sviluppo del pensiero ebraico. Sono libri che invece saranno il fondamento del pensiero cristiano. Filone viveva ad Alessandria, quindi non in Eretz Israel, era assolutamente permeato di cultura ebraica, ma allora altrettanto di cultura greca, quindi ha fatto una sintesi. Secondo lui, come si spiega la differenza tra il primo e il secondo racconto della creazione? Nel primo racconto, secondo lui, c'era una creazione spirituale e androgina, e la seconda creazione è stata umana e maschile all'inizio. Rispetto a questa concezione, cioè all'inizio c'era un'unica creatura spirituale, maschio e femmina insieme, e nella seconda creazione c'è stato un uomo. Allora, che cosa è successo? Che la creazione della donna, prima ancora del peccato, è di per sé una doppia caduta. Una caduta dal livello spirituale a quello materiale, è una caduta dal livello di Adamo, uomo, a un livello differente. Quindi, secondo lui, la donna rappresenta una doppia caduta rispetto a quello che è il progetto iniziale della creazione, e di per sé già una sciagura. Questa è la concezione. Da dove lo prende questo? Questi concetti non stanno nella tradizione ebraica. Dove stanno? Stanno nella tradizione greca. C'è una serie di miti greci che hanno avuto un influsso sull'ebraismo, ma un influsso negativo, nel senso che sono, da noi ci si sviluppa in senso opposto. E questi miti li troviamo come fonte in, ma li conoscete tutti, perché non li conoscete, la fonte è Esiodo nelle Opere dei Giorni, quando parla della creazione dei primi uomini e il fatto che gli dei ci tenevano nascosti agli uomini il fuoco, e venne un tale di nome Prometeo che rubò il fuoco agli dei, che si incavolarono moltissimo, Zeus si incavolò moltissimo. Per punizione, che cosa fa Zeus? Regala agli uomini, fa agli uomini un regalo ambiguo e fallace, apparentemente attraente, ma in realtà una fregatura. Questo regalo è una donna, è la prima donna della storia, che si chiama Pandora, che significa, non è quel dolce che mangiamo, significa che è tutto doni, Pandora, tutto doni, e la dà in moglie al fratello di Prometeo, il quale l'accetta, e Prometeo dice: non te fidà, quello che arriva dagli dei sono soltanto fregature. Lui l'accetta, e lei che cosa fa?
apre un vaso che le è stato dato e da questo vaso escono fuori tutti i mali della terra che si diffondono sulla terra. L'unica cosa che rimane dentro al vaso è la speranza. Questo è il mito greco. Secondo questo mito greco, la donna è una disgrazia, è una fregatura. È una fregatura e è un ambiguo malanno che si può presentare come una cosa buona, ma allora che cosa rimane, che cosa c'è? Immaginatevi una persona che debba leggere il racconto della Bibbia sull'influsso di questa cosa, come reagisce. Allora, Filone che cosa ha detto? Ha spiegato in termini filosofici il mito, ha detto che la donna è in realtà una doppia fregatura, perché prima c'era la natura spirituale diventata materiale e poi dalla natura materiale si è abbassata ulteriormente ed è venuta fuori la donna. Questo è quello che dice. Allora, il Midrash spiega la cosa in maniera molto differente. E c'è per esempio un Midrash che racconta, che fa il paragone. Ci sta che il Midrash corrisponde. A parte il fatto che c'è il Midrash, noi questo Midrash lo frequentiamo ogni settimana. Quando? Il Midrash del fuoco. Per quale motivo noi facciamo l'Avdalà col fuoco? Perché il Midrash dice che alla fine del primo, l'uomo venne creato di venerdì, e venerdì venne creato, venerdì stesso fecero la colpa, per cui venne punito. Però il sole non tramontò quel venerdì, rimase la luce, ma alla fine, a mozza di Shabbat, il sole tramontò, e quindi Adamo ed Eva rimasero al buio, va bene? Rimasero al buio, e cosa dice il Midrash? Dio dette all'uomo l'intelligenza o gli mostrò come tirar fuori il fuoco. L'uomo tirò fuori il fuoco e disse Baruch Atashe Bore Miore Aesh, che crei la luce del fuoco. E fu la luce del fuoco che difende l'uomo dal buio della storia, dell'ingresso della storia. Vedete, è l'esatto opposto del mito di Prometeo, perché nel mito di Prometeo l'uomo deve rubare il fuoco e per questo viene punito. Nel nostro Midrash l'uomo riceve l'intelligenza o riceve l'esempio di come fare il fuoco e per questo quindi diventa una sorta di aiuto che Dio dà all'uomo. E che cosa accade sempre in corrispondenza a questo Midrash della donna e del dono che le viene fatto? Questo è, c'è un Midrash che dice, c'era un tale che andò a comprare dell'aceto a casa di una coppia che vendeva, che produceva aceto. Entra e incontra la donna e si mette a chiacchierare con la donna, l'acquirente, e gli dice alla donna: beh, come vanno i rapporti col tuo marito? Dice: guarda, è una persona molto buona, molto dolce, molto affabile, mi ha caricato di ogni cosa buona, soltanto una cosa mi ha detto di fare, mi ha detto di non toccare un contenitore, un astuccio che c'ha dentro casa. Puoi fare tutto quello che vuoi con i miei beni, ma questo me lo devi lasciare da parte. E allora l'acquirente dice alla donna: guarda che ti stai ingannando, perché dentro questo astuccio lui sta tenendo una serie di beni preziosi, di ori, argenti e pietre preziose che gli servono per sposarsi, per scaricarti e sposarti ad un'altra persona. Allora lei, arrabbiata, apre l'astuccio, ma dentro l'astuccio ci sono dei serpenti velenosi e degli insetti che la mordono, e lei urla per questo, e a questo punto arriva il marito e dice: ma che cosa hai combinato? Ecco. Allora, questo è il Midrash che interpreta da una parte la storia dell'albero che non poteva essere toccato e dall'altra parte interpreta, rilegge in maniera completamente differente la storia di Pandora, va bene? In questo Midrash c'è Mashal ed Nimshal, cioè i personaggi a chi corrispondono? Allora, la persona che è venuta a comprare l'aceto, che cosa corrisponde? Corrisponde al serpente. Ma chi è il marito? È Adamo o è Dio? E chi è la donna? È Adamo o Eva o tutte e due? Ecco. Allora, i ruoli qua si scambiano completamente. Allora, su questo argomento c'è una
in questo libro qua, che è interessantissimo, però insomma è anche un pochino apologetico, Carnal Israel, si cerca di fare una dimostrazione un po' tirata del fatto che tutto si fa tranne che una lettura antifemminile del racconto. In realtà le possibilità di lettura antifemminile ce ne sono abbondanti nella nostra tradizione, bisogna fare un pochettino di sforzi per dare una lettura equilibrata e anche non irritante secondo la sensibilità attuale. Visto che stiamo un po' tardi, vorrei concludere commentando con voi un midrash, a proposito, no, un dato, a proposito del peccato originale, della colpa originale. In che cosa consiste questa colpa? La colpa è il sesso, anche questo è un problema, rilevante. Allora, i Midrashim dicono, danno una lettura differente di questo argomento, dicono che Adamo ed Eva si erano uniti tranquillamente, allegramente, senza nessuna vergogna, dentro il giardino dell'Eden. Nessun problema. Fu il serpente, ingelosito per questo, che si cercò di introdurre a turbare l'equilibrio della coppia. E quindi, e tra Eva e il serpente c'è stato un rapporto. Anachash Ishiani, il serpente mi ha seduto, viene interpretato da Mirshimo, dice pure Rashi, Ishiani nel senso di Nassò, mi ha sposato. Vabbè. Quindi si è unito a me, quindi si è unito il serpente a me. E da questa unione con il serpente deriva una contaminazione, una zohama, è il serpente che introduce nella donna una contaminazione, quindi la donna viene contaminata dal serpente. Ora questa contaminazione non è il sesso, ma è l'uso improprio del sesso, è l'adulterità e la bestialità, non il sesso di per sé. Quindi qui non c'è una visione sessuofobica, ma una visione di critica dell'uso improprio del sesso, che è differente. Poi questo Midrash continua, e i commenti moderni dicono che questo è un Midrash non misogino ma xenofobo, va bene? Perché cosa dice il Midrash? Questo Midrash dice che quando il serpente si unì a Chavà, vi instillò una contaminazione, e da questa contaminazione i figli di Israele ne sono usciti fuori nel momento del Matan Torah. Quindi per noi la contaminazione è finita nel momento del Matan Torah, e gli altri, peggio per loro che non ci stavano. Va bene? Quindi questo è un midrash che possiamo definire non misogino ma xenofobo. Va bene? Esistono altre varianti che dicono che questa, che riducono questa entità della xenofobia, e che dicono che la cosa è durata, lo riconosce il Talmud, ci sono differenti tradizioni, la cosa è durata, questa zoama è durata fino a Avram, Iscac e Yaakov, che Avram ha avuto due figli di cui uno buono e l'altro meno buono, e Iscac ha avuto due figli di cui uno buono e meno buono, ma quando si è arrivati a Yaakov sono venuti fuori, secondo il Midrash idealizzante, tutti buoni. Quindi a quel punto la sua mano era finita, va bene? Allora, in tutti questi ragionamenti c'è un'idea fondamentale, che tutte le punizioni e tutte le maledizioni sono limitate nel tempo. Già alla fine del diluvio, al capitolo 9-10, Lo si fodle calele tarz, Dio dice non continuerò più a maledire la terra, cioè tutte le maledizioni che sono state date non sono eterne e non sono necessarie, non è necessario che la donna soffra di parto, va bene? E sta di fatto che ogni tipo di sofferenza che è descritta qua è progressivamente ridotto nel corso della storia dell'umanità, e già la Torah stessa indica che questa si riduce progressivamente. Io non so se devo smettere, Allora, una Mishnah fondamentale che è strettamente legata a Chava, dice la Mishnah di Shabbat, Bamem Abikim, che per tre colpe al Shalosh Avrot Nashim Metot Bishat Litan, per tre colpe le donne muoiono nel momento del parto, al Shenan Zeirot perché non stanno attenti, alla Nidà, alla Chalà e alla Lakata Nera. Alla Nidà le regole che riguardano l'impurità mestruale, la Chalà, il prelievo dell'offerta sull'impasto farinaceo, e ad la Katanera l'accensione del nome di Shabbat. Questa a prima vista sembra, ed effettivamente è stata usata come una Mishnah terroristica, va bene? Il ruolo della donna è quella di tutelare il focolare, e guai se non lo fa perché sennò muore di parto. Questo in realtà la durezza apparente di questo brano deve essere mitigata e riletta in altro modo, e chi fa questa rilettura è lo stesso Talmud che rilegge questi brani. Intanto, qual è il rapporto tra Chava e il lume e la Nidà e la Chalà? Questo lo spiega un Midrash. Lo spiega un Midrash che dice lei ha portato la morte nel mondo, perché col peccato prima non si moriva, e quindi sangue significa morte, e quindi il sangue è il corrispondente di questo, la Nidà, l'impurità. In realtà tenete presente che duplice il significato, perché il sangue della Nidà indica la capacità riproduttiva femminile, va bene? E quindi il sangue della Nidà indica la vita in contrapposizione della morte. Challah è l'impasto che noi facciamo con la farina e con l'acqua. Una parte di questo impasto va dato al Cohen. Adamo è stato fatto come? Prendendo della terra la quale sei. Quindi Adamo rappresenta l'essere umano, rappresenta l'impasto, il primo impasto è il Reshit Arusutechem, l'inizio del vostro impasto lo vedrà il Cohen, è stato praticamente la terra che ha formato un essere. Tenete presente questa somiglianza, è molto bella, cioè l'uomo è stato fatto dalla terra impastata, e quindi siccome c'è stato questo primo impasto, è stato rovinato, per correggere questo guasto è necessario fare la mitzvah della Challà. Quindi la mitzvah della Challà in qualche modo corrisponde alla correzione di questo danno che è stato fatto sul primo impasto della storia, impasto sacro. E per quanto riguarda il lume rappresenta l'anima, e il lume dello Shabbat rappresenta l'anima. Siccome l'anima in qualche modo è stata, la dimensione puramente spirituale è stata rovinata dall'ingresso nella storia, e allora il lume dello Shabbat rappresenta il recupero di questa anima. Allora, tutto questo può essere letto in forma pesantemente antifemminile, ma come al contrario in forma notevolmente filofemminile, praticamente in mano alle donne la capacità di ribaltare il tema della morte, il tema dell'uso della natura, il tema della spiritualità. Quindi può essere letta in maniera completamente opposta. C'è poi un in questo stesso allora perché proprio le donne? Rashi spiega, sia per quanto riguarda questo Midrash, ma perché si tratta di cose che nella pratica o nella realtà biologica dipendono da loro. Perché chi è che anticamente preparava l'impasto a casa erano le donne e non gli uomini, va bene? Chi è che curava la casa all'ingresso dello Shabbat erano le donne e non gli uomini. E chi è che deve essere la persona custode delle regole della purità se non le donne? Cioè ci sono due livelli di custodia, è come quando uno mangia kasher, va bene? Uno mangia kasher, se sa che una cosa non è kasher non la deve mangiare, ma come fa a sapere che non è kasher? Ci deve essere uno shochet che ti fa la shechita secondo le regole. Allora tu lo puoi controllare lo shochet, ma quello che è intimo dello shochet, se ha fermato la mano, se ha pigiato troppo, dipende da lui, va bene? Soltanto da lui. Cioè io non posso mangiare carne non kasher, ma se questa carne sia kasher o meno mi devo fidare dello shochet. io non posso avere rapporti con donna in condizione di nidà, ma chi è che mi dice se è nidà o no? Soltanto chi lo vive questo. Cioè, su questo c'è un ruolo fondamentale per lei. Quindi questa è una mitzvah che può fare soltanto lei. Va bene? La parte terroristica che si muore nel momento del parto è spiegata nel senso che con una serie di espressioni metaforiche, per esempio quella, il concetto è che quando una persona sta a rischio, nel momento in cui la persona è a rischio è il momento in cui tutte le colpe gli vengono addosso. Bisogna evitare situazioni di rischio, chiunque deve evitare situazioni di rischio perché non può fare appello ai propri meriti per uscirne fuori. Siccome il parto è una situazione biologica di rischio, quello è il momento in cui i conti possono, i nodi vengono al pettine. No, non è affatto inevitabile, non è affatto inevitabile, perché come ho detto, tanto le maledizioni dell'antichità si sono stemperate nel corso della cosa. Lo vediamo proprio come è fatto oggi. Un tempo la mortalità di parto era un incubo, per usare la parola incubo nuovamente, vabbè, ma oggi non lo è più in un mondo medicalizzato. La percentuale di donne che muoiono di parto è minima rispetto all'antichità, è quasi irrisoria rispetto, sono tragedie ovviamente, ma è minima. Ci sono vari esempi, ve li lascio, ma il Talmud fornisce anche un'interpretazione alternativa e che dice, è il Midrash fatto da un Galileo che dice, quindi non è strettamente collegato al ruolo della donna, cioè qua c'era una, cioè l'importanza di queste mitzvot non sono strettamente collegate alla colpa della donna, e quindi diversa completamente la visione, ma dice perché, per quale motivo, lo legge in maniera differente, per quale motivo queste mitzvot sono così simboliche e importanti? Perché voi esseri umani avete come vitalità, il sangue rappresenta la vita, e quindi dovete rispettare tutto ciò che riguarda il sangue. Io vi ho chiamato come popolo ebraico Reshit, Kodesh Israel Adonai Reshit Vato, Israele è sacro ed è l'inizio, e in virtù di questo fatto che il popolo ebraico è chiamato per Dio l'inizio, la parte migliore, la parte privilegiata, voi dovete dare, compensare questa cosa dando l'inizio del vostro prodotto al Cohen. Vi ho dato un'anima, vi ho dato un'anima, rispettate l'anima che è chiamata nere. Quindi qua la colpa donna non c'entra più, entra l'importanza della vita, il fatto dell'importanza di Israele, l'importanza dell'anima. Quindi esistono tutte le possibilità di dare una lettura antifemminista a Cavaccio, ma esistono anche le possibilità contrarie. E per concludere questo discorso su questa Mishnah chiacchierata, il Midrash stesso, il Talmud dice, vabbè, abbiamo capito che le donne vengono colpite nel momento del parto perché il momento è pericoloso per loro. E gli uomini per esempio quando fanno qualche cosa di pericoloso, quando per esempio vanno su un ponte pericolante, quello è il momento in cui vengono beccati. Cioè non è che le donne vengano punite, vengono puniti tutti, ciascuno per le sue colpe, e tutti in momenti di particolare rischio. Vediamo quindi come il personaggio di Cavai, questo per concludere, sia un personaggio che offre tutte le possibilità di lettura e quindi ricchissimo di segni ambigui e complessi, ed è un esempio di ricchezza iniziale di una tradizione che poi tutti questi temi si svilupperanno in maniera specifica per ognuna delle matriarche e così via, ma tutte quante avranno dentro di sé questo spirito strano di Havva e le sue contraddizioni, perché lei è un Kol Chai. Tra l'altro, mentre Pandora è chiamata nei testi greci la madre delle donne, Havva è En Kol Chai, madre di ogni vivente.